37.2 Radio Popolare. E allora è uscito il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia dal titolo Tutto chiuso. Ne abbiamo già parlato in altri spazi della radio, oggi naturalmente ci concentriamo sugli aspetti che riguardano la sanità in carcere. E allora abbiamo in collegamento con noi, gli diamo il bentornato, Patrizio Gonnella di Antigone appunto. Ciao Patrizio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi e, se non erro, tieni anche una trasmissione, no? Su Radio Popolare.
Eh beh, una trasmissione storica, lo dico io, Jailhouse Rock. A che edizione siete arrivati, Patrizio?
Siamo arrivati, iniziamo il 16° anno.
Ci picchia.
Stiamo finendo il 15°, quindi ormai siamo vecchi.
No, una trasmissione storica.
Invecchiamo.
Lunedì sera, dalle 20.30 alle 21.30, trovate tutte le puntate in podcast sul sito della radio.
La prossima puntata sei dedicata a John Byrne.
Ah, che bello.
Ah, grandioso. Torna in auge la mia generazione, allora. La trasmissione è sul rapporto musica-carcere. Allora, Patrizio Gonnella non è un medico, però è un collega che lavora, che tiene una trasmissione a Radio Popolare, e quindi ci diamo del tu. Allora, Patrizio, che cosa emerge come elemento principale rispetto al lavoro di inchiesta, di indagine che avete fatto voi, ovviamente sullo specifico delle condizioni sanitarie all'interno del carcere?
Ovviamente, nel momento in cui decidiamo di titolare un rapporto Tutto chiuso, ci siamo immediatamente resi conto di tutto ciò che comporta quell'essere tutto chiuso. Quell'essere tutto chiuso è patogeno, fa male, perché l'amministrazione penitenziaria, assecondando i peggiori umori e le peggiori pulsioni che arrivavano dal governo delle destre, ha deciso in autonomia, con proprie circolari, di rendere la vita in carcere una vita chiusa, senza chance di muoversi verso l'esterno. Cioè la pena è considerata chiusura in cella, celle affollate, celle malmesse, e non più chiusura in carcere con la possibilità di muoversi. E questo ovviamente fa male alla salute psichica e fa male alla salute fisica, e quindi abbiamo riscontrato, anche a causa di questa decisione di chiudere il carcere in modo antimoderno ovviamente, e abbiamo riscontrato una situazione di evidente peggioramento delle condizioni di salute psicofisiche delle persone detenute. E se non ci fosse l'ostracismo dei sindacati autonomi di polizia penitenziaria, siamo certi che andremmo a certificare anche per gli stessi poliziotti penitenziari, perché sono ridotti a aprire e chiudere, un burnout che fa male alla salute psichica. Ora, questa salute psichica non è tutto malattia psichica, è disagio, è fatica, è alienazione, che però viene trattata con i psicofarmaci. E quindi,
ecco, fermiamoci un momento, perché questo è un passaggio estremamente importante. Intanto tu ci hai detto che abbiamo stracciato e cestinato Cesare Beccaria, e che siamo di fronte a un sistema penitenziario che non punta alla riabilitazione, ma che punta a rendere sempre più difficile la sopravvivenza all'interno del carcere delle persone che vi vengono rinchiuse, e ci sono quindi poi conseguenze fisiche e psichiche. Le stavi descrivendo molto bene e affrontavi il tema degli psicofarmaci, che è un tema che tra l'altro unisce la storia del carcere con la storia di CPR, perché anche lì è la stessa cosa. Ecco, come vengono utilizzati questi psicofarmaci, quando e chi li distribuisce?
È una neutralizzazione sociale di massa, perché ovviamente, lo dico a Vittorio, ci conosciamo da decenni, se io fossi rinchiuso in un carcere, è chiaro che probabilmente avrei bisogno di dormire la notte, di stare tranquillo, e forse li chiederei anch'io, ovviamente, per calmarmi in una situazione dove senti urla, la gente che sta male, il suicidio nella cella a fianco. Vorrei essere calmato io stesso. È chiaro che lì, a quel punto, c'è la routinarietà nella somministrazione, viene sì decisa formalmente dal medico, ma poi il medico delega l'infermiere delega il poliziotto poliziotto, e quindi noi, non posso dire dove perché siamo in un processo, cioè abbiamo il poliziotto che va una volta dal medico e la obbliga a dargli psicofarmaci perché deve calmare un detenuto che lui aveva appena pestato. Ecco, quindi questo è proprio il circolo vizioso nell'uso degli psicofarmaci. È chiaro che invece noi vorremmo che i medici fossero responsabilizzati. Abbiamo insieme costruito con tante organizzazioni sociali tempo fa quella che è la grande riforma, che prevede il passaggio della competenza sulla salute dei detenuti dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute. Questo passaggio si concluse nel 2008.
Ricordo bene, fu una battaglia importantissima quella.
Una battaglia importante, partì anni prima sulle tossicodipendenze ed è arrivata anni dopo per tutti e per tutte le questioni di salute. Allora, da allora però il sistema, come ovviamente avviene per tutte le altre grandi questioni di questo paese, funziona a macchia di leopardo. È chiaro che però in troppi luoghi noi vediamo e abbiamo certificato nel rapporto che questa presa in carico della salute psicofisica delle persone non c'è, sapendo che le ASL, se volessero, le potrebbero chiudere le carceri, perché se andassero a visitare il carcere di Sollicciano, ma come fanno a dare l'abitabilità in un carcere dove la gente vive nell'acqua putrida? Come fanno a dare l'abitabilità in luoghi dove stanno 4 persone in 10 metri quadri dentro l'umidità d'inverno in una situazione dove si ammalano tutti? E le ASL non se la, cioè sono ancora dentro una sudditanza culturale, politica al potere dell'amministrazione penitenziaria, e non fanno un'altra cosa, scusate se prendo altri 20 secondi, non fanno quello che invece sarebbe facilissimo fare, cioè hanno a disposizione 64.000 detenuti, perché purtroppo sono questi i numeri, per fare uno screening straordinario di massa, perché stanno là, della loro salute, stanno lì fermi. Ma dove ti ricapita di avere tante persone vulnerabili che arrivano anche da percorsi complessi e che tu potresti fare uno screening di salute che ti porterebbe ad avere un sacco di vantaggi anche economici dopo? Invece tutto questo non si fa, si interviene mai in prevenzione, mai in diagnosi, ma solo in terapia, e ovviamente quando è tardi.
Ecco, a questo punto c'è un aspetto importante. Voi avete verificato qual è il rapporto tra l'ospedale e la sanità esterna intesa, cioè tra il carcere e gli ospedali esterni, nel senso che in teoria quando un detenuto non può essere seguito bene all'interno del carcere deve essere portato in un ospedale, e a noi arrivano storie e segnalazioni di tempi lunghi, di trasferimenti che non arrivano, eccetera. Qual è il quadro che emerge dal vostro lavoro?
È un quadro anche qui disomogeneo, ovviamente molto diverso da, non solo da regione a regione, ma e a volte neanche da città a città, ma da ASL ad ASL. E io direi però anche da direttore a direttore, perché quando il direttore, e ci sono situazioni virtuose, cosa fa? C'ha un nucleo di traduzione, che significa che traduzione non sono i traduttori linguistici, sono i poliziotti che devono portare le persone dal carcere all'ospedale. C'è un nucleo che funziona, operativo, disponibile. È chiaro che il ricovero ospedaliero, sia quello programmato sia quello d'urgenza, funziona. E quando invece sei nelle mani della polizia, direttore nelle mani della polizia penitenziaria che dice non possiamo tenere le persone ferme, i poliziotti fermi in attesa dell'evento qualunque, e quindi c'è una ridistribuzione diversa, oppure la polizia pensa che prioritario è sempre la traduzione a fini di servizi interni dell'amministrazione penitenziaria, aggiungo oggi sempre di più, perché è chiaro che trasferiscono i detenuti come pacchi, soprattutto nel minorile. Noi stiamo seguendo il caso di un ragazzino che stava al Beccaria tunisino, c'aveva i fratelli a Milano e adesso non aveva fatto niente di male, l'hanno mandato a Potenza. È chiaro che qualcuno ce lo deve portare a Potenza, e allora al posto di accompagnarlo in ospedale portiamo a Potenza perché c'è un trasferimento punitivo, e allora così ovviamente non avrai mai la chiamiamola manodopera manuale che ti porta il detenuto in ospedale.
Ecco, fermati un istante.
Assolutamente funziona.
fermati un istante, scusate, lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici se mi permetto, però quando io sento queste cose non posso non ricordare l'esperienza del G8 di Genova, di cui tra poco faremo i 25 anni, cioè i comportamenti della polizia penitenziaria che tu stai segnalando adesso, beh insomma vengono da lontano, ci ricordiamo cos'è accaduto a Bolzaneto e ci ricordiamo soprattutto Marco Poggi e Ivano Pratissoli, due infermieri della polizia penitenziaria che per aver denunciato quello che è accaduto all'interno di Bolzaneto hanno dovuto loro abbandonare la polizia penitenziaria, non i loro colleghi che si erano comportati in un determinato modo. Ecco, se una struttura si comporta così, difende comportamenti sicuramente illegali, poi dopo è difficile che accetti di occuparsi bene dei detenuti e della loro salute. Sono parole pesanti, però purtroppo questo è quello che viene dalla mia esperienza, non so tu cosa ne pensi.
Sì, purtroppo da quel 2001 ci sono stati anche dei cambiamenti, ma non tali da dire c'è stato un cambio di paradigma nella fuga e nella questione della salute, anche perché il punto è che io riscontro, questo lo dico con grande amarezza, una cooptazione culturale a volte, senza far nomi, dei servizi sanitari ai ragionamenti che arrivano dal sistema di sicurezza e sanità e di giustizia. Cosa significa in soldoni? Che è troppo poco. Vediamo medici che, per esempio, quando arrivano i detenuti all'ingresso gli fanno una visita e denunciano le lesioni che quella persona ha sul proprio corpo, probabilmente frutto di situazioni violente subite al momento dell'arresto. Troppo poche volte ci sono medici che hanno forse io direi anche il coraggio di segnalare quello che vedono quando il poliziotto gli porta il detenuto in visita e gli fa vedere l'emicimosi e dice che è caduto dalle scale. Il caso del Beccaria da questo punto di vista è paradigmatico, quindi uso questa trasmissione per dire proviamoci a sostenere dall'esterno i medici affinché possano avere il coraggio di essere realmente indipendenti nella proposta di cura e anche, laddove necessario, nella denuncia.
Patrizio, noi ti ringraziamo moltissimo, tu ci porti direttamente su un servizio che faremo non subito adesso ma tra qualche minuto, parliamo ancora di cosa è avvenuto nel CPR e di un'iniziativa a suo modo clamorosa, che non ti anticipo, che è stata fatta da un medico che si occupa dei CPR insieme al sottoscritto. Ne parleremo tra una decina di minuti. Grazie moltissimo.
Grazie.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata, grazie.
Anche a te, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, grazie di essere stato con noi.